vent'anni dal disastro nucleare di Chernobyl, quando il reattore numero 4 della centrale di quel paese esplose, e sono passati 30 anni, ma le conseguenze anche mortali di quell'esplosione sono ancora sotto gli occhi di tutti. Si continua a morire, e vogliamo parlare di nucleare, vogliamo parlare di quello che è avvenuto a Chernobyl, ma vogliamo fare anche il punto sulla situazione in Italia rispetto alla questione del deposito nazionale delle scorie nucleari. Lo facciamo con Lorenzo, un compagno antinuclearista storico, con il quale di tanto in tanto ci sentiamo per fare il punto su queste questioni. Buongiorno Lorenzo.
Ciao Maria, ciao a tutte e a tutti.
Ecco, partiamo da Chernobyl.
Sì, una storia che sembra non conoscere fine, Chernobyl. Un'eredità pesantissima. Chernobyl ha interessato direttamente, il disastro ha interessato direttamente Ucraina, Russia e Bielorussia. Parliamo di un territorio di 150.000 chilometri quadrati. Conseguenza diretta, più manifesta di Chernobyl, ad esempio, è che in Ucraina, Bielorussia, la popolazione a oggi è diminuita di 6,5 milioni di persone. E questa diminuzione è direttamente correlata all'aumento a dismisura di morti infantili. Le radiazioni, come risaputo, colpiscono i soggetti più deboli, quindi anziani e bambini, e sono proprio i bambini ad aver pagato il prezzo più caro di questa di questa vicenda triste quanto assurda.
Questo lo sappiamo bene, ma tu sai qualcosa sulle operazioni di bonifica? Cioè, è stato possibile in qualche modo diminuire l'effetto, oppure, come tanti sanno, in realtà quel tipo di inquinamento è sostanzialmente irreversibile?
Allora, diciamo che se consideriamo i tempi umani, quel tipo di inquinamento è sostanzialmente irreversibile, perché una sostanza come il plutonio ci mette migliaia e migliaia e migliaia di anni per essere degradata e quindi per non emettere più radiazioni. Su tempi così lunghi non c'è nessuna tecnologia attuale, nessun rimedio attuale che sia in grado di fare qualcosa per contrastare l'effetto del plutonio. Neppure quando si parla di grandi depositi sotterranei, nessuno può garantire che un deposito sotterraneo possa, nemmeno con le tecnologie più avanzate, può garantire che un deposito sotterraneo possa resistere per 300.000 anni. Detto questo, Chernobyl è stato il reattore numero 4, è stato tombato, nel senso con colate di cemento, ci sono voluti 3 anni di lavoro. Lo hanno fatto quelli che sono passati alla storia col nome di liquidatori, cioè quelle persone che sostanzialmente hanno pagato con la loro vita poi il loro intervento su Chernobyl. Ma non è finita, perché ancora adesso c'è in atto un arco in acciaio che vada a coprire questa enorme colata di cemento, e questo arco di acciaio è tuttora in costruzione. Siamo a una spesa di 800 milioni di dollari soltanto per coprire, tombare, così si dice, il reattore numero 4. Ma gli effetti della fuoriuscita di plutonio e di cesio, che sono poi quelli che più preoccupano con l'uranio, gli effetti di queste sostanze si ripercuotono a tutt'oggi, perché Ovviamente quando ci fu l'esplosione e tutte queste sostanze radioattive vennero disperse nell'atmosfera e conseguentemente nei boschi in questo territorio che abbiamo detto che ha un raggio di 150.000 metri quadrati, ebbene l'anno scorso molti di questi boschi presero fuoco, ci furono degli incendi che non si riuscivano a domare. Questi incendi, ovviamente queste piante, questi alberi di alto fusto impregnati di sostanze radioattive, bruciando a loro volta hanno liberato nuove sostanze radioattive nell'atmosfera, quindi è una dispersione di radioattivi, di elementi radioattivi che sembra davvero non avere termine. Chernobyl purtroppo è più attuale che mai.
Insomma, è la dimostrazione pratica assieme a Fukushima che questa tecnologia è una tecnologia estremamente pericolosa, impattante per la salute umana. Ancora oggi i cosiddetti bambini di Chernobyl vengono ospitati da famiglie italiane un mese all'anno, ma è soltanto un gesto di solidarietà bello, ma che non cambia la situazione per chi nasce in quelle zone e rischia di contrarre malattie gravissime pur essendo nato decenni dopo il disastro. Quindi è un elemento intorno al quale occorre mantenere ferma l'attenzione. E a questo proposito io passerei direttamente alle cose di Cosa Nostra, ossia alle cose, a che cosa sta capitando qui in Italia con la vicenda annosa del deposito nazionale di scorie radioattive, un deposito che viene sempre annunciato ma mai realizzato, ma nel frattempo un deposito nazionale de facto c'è già e si trova in Piemonte, perché se non sbaglio oltre il 95% delle scorie italiane si trova in Piemonte.
Sì, c'è in Piemonte Saluggia col suo comprensorio nucleare, Trino con la sua centrale nucleare dismessa e Bosco Marengo in provincia di Alessandria, proprio vicino alla città, sono certamente oggi il luogo in cui vi sono più scorie radioattive sia di tipo solido che di tipo liquido. Ci sono stati, come sappiamo, dei trasferimenti anche importanti di materiale radioattivo verso le Aghe ancora recentemente, e quindi sapere oggi che cosa effettivamente c'è in termini di scorie e di materiale radioattivo in Piemonte non è dato saperlo, anche perché quando si parla di nucleare di solito si va a mettere le mani nella melma e i dati non ci sono dei dati ufficiali, non riesci a capire che cosa effettivamente c'è ancora. Ho dei dubbi che lo sappia persino la stessa Sogin, perché i vecchi agricoltori di Saluggia raccontavano che nel corso degli anni, quando una parte del deposito comunque era ancora in qualche modo accessibile, era facile vedere gente che interrava bidoni, quindi tu vai a sapere se poi questi bidoni sono stati conteggiati, in che misura sono stati conteggiati. Certamente è il principale centro di stoccaggio delle scorie radioattive. Il deposito nazionale è un grande bluff, intanto perché sarà comunque destinato a ospitare soltanto in maniera definitiva scorie e elementi radioattivi a bassa e media attività, quindi quelli che perdono la loro pericolosità nel giro di 300 anni. Ma nessuno ha ancora pensato a come smaltire, perché di fatto è impossibile, ma a come ricoverare in altri depositi le scorie radioattive ad alta attività, cioè quelle che si smaltiscono soltanto con migliaia di anni. Quindi il deposito nazionale è un bluff perché non risolve il problema. È una melina continua di questo governo, come di tutti gli altri governi precedenti, perché il luogo, probabilmente i luoghi, le aree Sogin e Ispra li hanno già individuati, ma non fa comodo certamente al politico divulgare questa cosa. Sì, si arriverà al giorno in cui per forza di cose il Ministero dell'Economia, che detiene il 100% di Sogin, dovrà dire quali sono le aree individuate e iniziare questo presunto confronto con la popolazione, ma gli interessi politici in gioco, la probabile perdita di consensi che una partita di questo tipo determinerà, fa sì che si privilegi appunto l'interesse politico rispetto al resto. Sogin è una società con dei grossissimi problemi, che nel corso degli ultimi 20 anni si è resa responsabile di nefandezze, che quindi dire che Sogin è una società affidabile mi sembra quasi un eufemismo. Sogin ancora recentemente ha avuto dei dirigenti indagati nei soliti scandali per risparmiare, guarda caso, proprio sul cemento. Quindi una società che ha una base manageriale che già oggi risparmia sul cemento dovrebbe poi essere quella base che dovrebbe garantire la popolazione che le costruzioni siano fatte a regola d'arte.
Sì, insomma, teniamo conto che di solito più che metterli in sarcofagi proprio di cemento, e se questi ne mettono poco fa un po' impressione, altro che la sabbia buttata sulle strade, un disastro nucleare alle porte sembrerebbe essere una prospettiva decisamente più terrificante. Tra l'altro l'ultima volta che hanno provato a dire il nome di un posto dove volevano fare il deposito nucleare, fidandosi del fatto che la popolazione aveva letto un sindaco di estrema destra già in passato indagato per pasticci per quello che riguarda i rifiuti, che era Scanzano Ionico, e fallito clamorosamente, perché nonostante il sindaco che si ritrovava, quando la popolazione ha scoperto che era stata destinata a diventare luogo per l'unico deposito nazionale di scorie radioattive d'Italia, il sindaco ha dovuto chiudersi nel municipio per paura dei suoi concittadini, e 2 settimane di blocco totale della circolazione in Basilicata hanno convinto il governo a fare decisamente marcia indietro. Quindi l'unica volta che hanno provato a dirlo, continuano più occasioni a parlare di cave o di miniere abbandonate in Sardegna, ma il trasporto via mare di scorie radioattive sembrerebbe sconsigliare vivamente questo tipo di scelta. E poi per il resto sono chiacchiere giornalistiche, e i termini per la definizione di questo deposito sono ormai scaduti da anni. E se a questo si aggiunge il fatto che nelle zone interessate, perché il deposito ce l'hanno già e ce l'hanno in zona alluvionale, pericolosa, eccetera, eccetera, come Saluggia, finora non si è sviluppato un movimento di resistenza popolare significativo. Ci fu un po' di movimento solo dopo l'alluvione del 2000, ma poi tutto si è fermato. Credo che a naso si potrebbe sostenere che il deposito nazionale c'è già e rimarrà dov'è, tra Bosco Marengo, l'ex centrale di Trino e soprattutto Saluggia. Tu cosa ne pensi?
Ma io credo che per i prossimi 15-20 anni sicuramente sarà così. Saluggia poi ha anche il problema di avere un'enorme quantità di rifiuti radioattivi liquidi, tanto che su Saluggia da mo stanno costruendo un impianto che dovrebbe cementificare questi rifiuti liquidi, anche perché il radioattivo liquido non si può trasportare su strada. In realtà poi su Saluggia stanno ancora costruendo un ulteriore deposito, quello che viene chiamato D3, e per loro sarebbe un deposito temporaneo in attesa del deposito nazionale. Dall'altra parte Sogin su Trino sta scalpitando per smantellare la centrale, ridurla a pezzettini, ma portare tutto il rifiuto radioattivo e tutti i pezzi inquinati della centrale, portarli in un deposito temporaneo a fianco della centrale. Certo, Sogin ha fretta di smantellare Trino perché la prima società che riesce ad avere un know-how definitivo, testato, di smantellamento di una centrale nucleare sarà quella che poi andrà a fare il business a livello internazionale, perché le centrali sono state costruite, ma di centrali completamente disassemblate, almeno per quanto ne so io, ce n'è una sola e il know-how che serve non è ancora stato, non c'è ancora tutto. Per cui a Sogin credo che poco gli importi di attendere il deposito, questo presunto deposito nazionale, quanto piuttosto di riuscire a smantellare la centrale di Trino, perché se riesce in questa operazione è chiaro che avrà a sua volta le conoscenze, la tecnologia e il know-how necessario per proporsi sul mercato internazionale, dove a fronte di 473 reattori nucleari tuttora in funzione, ve ne sono però molti che vanno dismessi e disassemblati. Ovviamente è sempre solo questione di business. Tutto ciò che è correlato al nucleare è un grande business, sono investimenti, sono le multinazionali, le società di Stato, e quindi alla fine è sempre comunque l'interesse economico-finanziario che prevale su tutti gli altri, anche su quello politico, come sta dimostrando la gestione di Sogin in questo momento.
È decisamente puntuale il tuo intervento, credo che ci sia ben poco da aggiungere. La vicenda si riesce, lo sappiamo bene, a fare un mucchio di soldi con l'immondizia di ogni genere, e si riuscirà a fare soldi anche sull'immondizia nucleare. È una partita del tutto aperta, all'interno della quale la salute delle persone, e anche in un paese come l'Italia, dove questa tecnologia è stata cancellata almeno per quello che riguarda le centrali, il danno persegue. E poi non dimentichiamo che due passi da casa nostra, del tutto letali, ci sono le 54 centrali nucleari francesi. La Francia non ha mai cambiato orientamento energetico e non mi risulta che stia nemmeno diversificando.
No, assolutamente, anzi la Francia in collaborazione anche con altri stati sta tentando la strada di nuovi reattori nucleari che usino un combustibile diverso e soprattutto che riescano ad usare in modo molto più efficace il combustibile nucleare che oggi viene nuovamente rigenerato proprio alle Hague. Quindi la Francia non ha intenzione certamente di cambiare strada, ma pensa anche solo alla Cina, che ancora oggi sta costruendo 24 nuovi reattori nucleari soltanto in Cina.
Quindi... Ecco, però una domanda mi viene spontanea: le riserve di uranio sono limitate, secondo alcune previsioni tra 30 anni non ce ne sarà più?
Sono molto limitate, ormai l'uranio ha un costo esorbitante, perché per arrivare ad avere pochi chili di uranio utilizzabile bisogna scavare intere montagne, non per niente la Francia è partita, è andata in Nigeria, ha fatto la guerra in Nigeria, in Mali.
Niger.
E in Mali proprio per una questione di uranio. Cioè, l'aggressione al Mali, che è quella più direttamente connesso con gli interessi francesi sull'uranio, deriva proprio da questo. Le riserve sono poche e per accaparrarsele ovviamente si è disposti a tutto.
Beh, d'altra parte la vita media di un minatore del Niger non va oltre i 30-35 anni. Tutte le testimonianze sulla mattanza dei lavoratori nelle miniere d'uranio è assolutamente terrificante, anche se ovviamente non occupa mai le prime pagine dei nostri quotidiani quando si parla di guerra per l'uranio, di guerra per il controllo di questa risorsa energetica fondamentale per un paese come la Francia, che continua a mantenere una scelta esclusiva sul nucleare per quello che riguarda l'approvvigionamento energetico. Quindi una partita tutta aperta, e sulla quale ci auguriamo che i movimenti antinuclearisti francesi riescano a dare dei segnali forti e chiari nei prossimi mesi ed anni.
Guarda, una battaglia durissima, perché la lobby nucleare dispone di risorse talmente ingenti da poter tranquillamente gestire i mezzi di comunicazione, di gestire l'informazione e di far apparire alla popolazione il nucleare come la cosa più bella di questo mondo. Gli investimenti in tema di comunicazione sono veramente ingenti, anche da parte nel nostro piccolo della stessa Sogin. E succede proprio così, quello che tu dici. I lavoratori che scavano nelle miniere a mani nude, senza maschere, senza protezioni e quindi a diretto contatto con l'uranio che ha delle emissioni mortali, ebbene tutto questo viene oscurato e va nell'oblio perché questa grossa capacità di comunicazione riesce a nascondere queste morti atroci di questi lavoratori sfruttati e mandati al macello. Morti atroci, perché morire a seguito di radiazioni alfa e gamma è veramente una morte atroce, lunga, dolorosa, e chi non muore al proprio organismo che viene geneticamente modificato, e questi genomi modificati poi sono quelli che si ripercuoteranno sulle generazioni future. Quindi c'è una mattanza nascosta quotidianamente agli occhi dell'opinione pubblica, grazie al controllo, anche in questo caso, dei mezzi di informazione.
Ti ringrazio moltissimo per aver fatto il punto su questo tema, andando oltre la mera questione dell'anniversario di Chernobyl, per investire direttamente quelli che sono i temi che riguardano la tecnologia nucleare in Italia e nella vicinissima Francia. A tra un po', ciao.
Vi ringrazio, grazie a tutti, buonasera, ciao.